Emergendo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi, venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io vedo di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Potremmo dividere il Vangelo di Marco sostanzialmente in due parti. I primi 10 capitoli, e questo testo è la conclusione di questa prima parte del Vangelo di Marco, cioè la vita diretta, pubblica di Gesù. Il Gesù che entra nelle città, cammina le strade della Galilea, della Giudea, entra nelle case, ma entra anche nelle sinagoghe, va al Tempio. Cioè tutta questa vita in qualche modo attiva. E poi dopo questo capitolo comincia la passione, potremmo dire così, il fatto che Gesù andrà a Gerusalemme e lì sarà consegnato, come lui aveva già preannunziato proprio in questi ultimi capitoli, dall'ottavo al decimo, che sarebbe stato condannato, sarebbe stato ucciso e sarebbe risorto. I suoi discepoli non comprendono quasi nulla di queste parole, anzi sono impauriti, terrorizzati da queste parole. Ma tutta questa sequenza si conclude con questo testo, un testo semplice, ma in realtà anche molto importante. Vorrei dirvi che per comprendere bene questo testo bisognerebbe sentire il silenzio prima di ogni parola. C'è un silenzio sotteso in questo testo. Tutti cominciamo subito a commentare in qualche modo il grido del cieco verso Gesù, la risposta di Gesù, ma tra Gesù e questo Bartimeo, tra questo cieco e Gesù, prima di tutto, in mezzo ai passi della gente, al frastuono in qualche modo di una parte di folla che si muove mentre segue Gesù, c'è un silenzio sotteso. Vi vorrei invitare anche nella nostra vita. Molte volte noi percepiamo i rumori, le chiacchiere. In qualche modo vogliamo fissare anche le parole degli uomini, quelle che sentiamo, ma noi siamo in qualche modo in una linea d'onda di silenzio. E molte volte percepiamo molte cose in silenzio. Se avessimo il coraggio di stare in auto spegnendo la radio, o di farci una camminata in silenzio, oppure andare veramente in un posto di silenzio come in un monastero, ecco, dentro quel silenzio pulsa, ecco, una vita nuova, una prospettiva nuova. Gesù e Bartimeo sono legati, non lo sanno, forse Gesù lo sa un po' di più, sono legati da questo silenzio, prima di ogni parola, prima di ogni frastuono, prima di tutto ciò che può capitare. E per questo c'è una sintonizzazione fra loro due. E il cieco Bartimeo può sentire non semplicemente i passi della gente e domandare chi è quello che passa, ma è già sintonizzato da molto con Gesù, ha già sentito parlare di Gesù lungo la strada, di Lui, tant'è che dopo avrà il coraggio addirittura di proporsi come suo discepolo, Rabbunì, che non significa semplicemente maestro, ma maestro mio. Solo due persone dicono questa parola del Vangelo, Bartimeo, qui in questo testo di Marco, e poi Maria Maddalena nel Vangelo di Giovanni, il giorno della risurrezione, perché Rabbunì indica un'intensità, una intimità profonda tra il maestro e il discepolo, tra il discepolo e il maestro. E questa intimità come si è formata? Si è formata in un ascolto attento da parte di Bartimeo lungo la strada, tutte le voci che parlavano di Gesù, chi lo definiva in una maniera, chi lo definiva in un'altra maniera. Ma forse il momento più bello, più importante di questo testo non è solo il fatto che Gesù si ferma, il grido, che ascolta il grido di Bartimeo, e queste parole sono molto forti, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di noi, di me. E Gesù si ferma, dice chiamatelo, perché c'è questa sintonia di fondo, e per questo Gesù lo sente nelle sue parole, lo ascolta. E allora il cieco può arrivare e c'è questo scambio, cosa vuoi che io faccia per te? Se voi prendete questo testo, è il dialogo che abbiamo sentito domenica scorsa, i figli di Zebedeo che chiedono un posto, no? Noi vogliamo che tu faccia qualcosa per noi, che cosa volete che io faccia per voi? Dacci un posto. C'è la conversazione partita molto male, perché non c'è questa sintonia profonda. E invece, ecco, il Bartimeo che ha ascoltato, ha ruminato, si è fatto una chiarezza dentro di sé. Lo chiama appunto figlio di Davide. Ma non basta questo. Molti studiosi di questo testo dicono che il momento saliente di tutto il racconto sta quando Bartimeo si alza dalla sua posizione di mendicante, di povero, lascia il mantello e poi corre da Gesù. Ci siamo interrogati un po' tutti, ma che cosa vuol dire questo fatto? Il mantello, quando il mantello era la coperta dei poveri, un povero non lasciava mai il mantello, perché gli serviva di fatto poi durante la notte per coprirsi. A Gerusalemme, a Gerico, di giorno ci può essere anche caldo, ma la notte diventa fredda. Non si poteva rubare il mantello a un povero, era un delitto grandissimo. E lui si lascia il mantello, ma cosa significa? È che io credo che abbiano ragione coloro che hanno detto che qui c'è un passaggio di trasformazione, cioè come se Bartimeo si aprisse a qualcosa di diverso e di nuovo. Non più al figlio di Davide, quello è il grido, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Ma quando si sente chiamato, interpellato, che si alza, lascia il mantello, è come se lasciasse in qualche modo tutta la storia precedente, tutti i nomi precedenti di Gesù, del Messia, è come se lasciasse tutta la sua storia di Israele alle spalle. Perché adesso c'è un incontro definitivo appunto con Gesù, ma lui non lo conosce ancora e fa questa esperienza meravigliosa. E il maestro gli dice: ma che cosa vuoi che io faccia per te? Questa domanda è molto, molto intrigante, ma anche molto importante, perché dalla risposta a questa domanda dipende tutto, dipende la futura relazione con Gesù. I suoi stessi discepoli sbagliano a rispondere, vogliamo un posto alla destra e alla sinistra. E invece lui che cosa chiede? Va all'essenza profonda della sua vita e gli dice appunto: Rabbunì, maestro mio, caro maestro, cioè io mi candido, io mi presento come tuo discepolo, che io veda di nuovo. Ed è lì che farà l'esperienza che non si tratta soltanto di vedere con gli occhi, Certo, li acquisterà alla vista, lo vedremo poi seguire Gesù sulla strada, ma è un mondo di visione che si apre, che non è più il mondo delle scritture di prima, delle idee di Dio di prima, delle relazioni umane di prima, cambia tutto il mondo. E questa è la visione nuova che dobbiamo in qualche modo cogliere nel brano di oggi. Non basta semplicemente acquisire la possibilità di vedere le cose, la strada, gli altri uomini, ma la visione vera, profonda, il senso profondo di tutto. E in fondo a tutto c'è Dio, la sua compassione, il suo amore, la sua misericordia. E poi ci sono gli uomini, ci sono le donne, c'è la nostra storia, nel bene e nel male. Bisogna vedere tutto, avere la capacità di vedere tutto. E questo Bartimeo adesso si mette proprio in questa postura nuova, non più del mendico, del cieco, del mendicante, ma invece nella postura nuova del discepolo che va col maestro sulla strada che va verso Gerusalemme, cioè verso la Pasqua. Sembra che Marco ci voglia dire solo lui è stato capace di seguire il maestro, ma non basta seguire il maestro, bisogna essere disponibili a vedere, a contemplare, a starci dentro a che cosa? Alla storia pasquale del Cristo, il fatto che l'hanno tradito, l'hanno arrestato, condannato, l'hanno ucciso e poi risorto. E questa è la visione, è la visione pasquale su tutto. In fondo c'è Dio che ci attende, che guarda con tutta la sua luce sulla nostra storia, ma poi ci sono gli uomini e le donne, tutte le nostre esperienze positive e negative della nostra vita, c'è tutto. E noi molte volte tutto questo materiale ci acceca, non riusciamo più a capirci niente, non riusciamo più a vedere nulla. Invece lui chiede la visione. Bisogna di vedere in profondità, ma vedere nella luce appunto del Signore morto e risorto, la Pasqua. Se noi perdiamo questa visione pasquale sulla nostra vita, sulla vita degli uomini, siamo soltanto presi. Forse ci accontentiamo di una visione materiale, ma non capiamo più niente di quello che capita nella propria esistenza e proprio nella nostra storia. Dobbiamo avere questo sguardo pasquale, questa profondità di visione in tutte le situazioni. Chiediamo in questa Eucaristia che il Signore apra i nostri occhi. Forse non siamo ciechi, forse siamo ciechi interiormente. Non vogliamo più vedere le cose, ci chiudiamo in noi stessi, un po' depressi, solipsistici. No, chiediamo il dono della visione, di stare là, nella vita degli uomini, con gli altri uomini e donne, nella nostra storia, con gli occhi aperti, che in qualche modo anche giudicano, vedono, ma tutto è filtrato dalla luce della Pasqua.